Buonasera. Buonasera,
Buonasera, professore. Buonasera.
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 Buonasera. Buonasera.
Buonasera. Allora, ecco, qualcuno metta pure in chat il codice di oggi, vi prego di timbrare, mi dicono che anche se siete a casa bisogna fare questa procedura, 77 68 53. Eccoci. Allora. Bene, lezione di oggi, la Francia nel 600 e l'assolutismo è la figura del re Sole. Qui, come uso quest'anno, metto la pagina sotto Francia. Poi prendo la parte storica, il modern period, quindi l'età moderna, qui vedete la periodizzazione Rinascimento francese, poi l'età moderna, che va dal 1500-1789, no? Quindi vediamo cosa ci manda qui. Ecco qua, abbiamo la storia più dettagliata. Mi tolgo via i gigli di Francia, cioè la bandiera tradizionale prima del tricolore, no? Che è tricolore rivoluzionario della e la Francia, la bandiera di oggi deriva dalla rivoluzione, invece i gigli sono il simbolo del regno di Francia. Ieri ho parlato no, fatto sta lezione sulla storia inglese, il 600 come secolo di passaggio, in cui si è visto, no, cioè, fu costante questo confronto e anche scontro tra il sovrano, il re, e il Parlamento. Abbiamo visto la Germania nelle altre lezioni, Germania che è stata travolta dalla guerra dei 30 anni. Sull'Italia parlerò più avanti, quindi Germania, che fa capo al Sacro Romano Impero, travolta dalla guerra, e poi l'Inghilterra, lo scontro tra corona e Parlamento, e oggi parleremo della Francia, dopo la morte di Enrico IV, quindi che viene assassinato nel 1610. La Francia ha due sovrani, che Luigi XIII e Luigi XIV, detto anche Re Sole, l'assolutismo francese, no? Quindi qui vediamo, e dunque vediamo cosa ci dice, eccola qua, vediamo la Francia, 1477, questo con la contea della Provenza è stata da poco conquistata, quindi solo nella fine del 400. Qui comincia, insomma, l'età moderna. Calais è l'ultimo possesso britannico. La forma della Francia è l'esagono, no? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Però questa parte, diciamo, rivolta verso l'Italia, contea di Borgogna o Franca Contea, no? Saranno i territori verso cui la Francia si spingerà con Luigi XIV. Quindi il sogno è raggiungere i confini naturali, quindi rafforzarsi sul conto delle Alpi. Qui c'è la Svizzera, e raggiungere il Reno, che passa per Basilea, e quindi arrivare fino a qua. Questo è il sogno, insomma, di una definizione territoriale della Francia. Quindi, allora, vediamo ancora un'altra carta. vedete i gigli di Francia, campo blu royal, blu reale, e i tre gigli, questo era il simbolo tradizionale della Francia, che è stato rigettato con la rivoluzione. Con la rivoluzione è anche l'aquila, vabbè, questa è quella dopo. Allora, Luigi, vediamo quali acquisizioni. Durante l'età moderna, questo è il punto di partenza. Luigi XI, la Provenza 1482, il Delfinato 1461, poi Calais nel 1552, poi di importante troviamo sotto il Luigi XIV la pace di Vestfalia, ma lui era un bambino, l'Alsazia, questa parte qua, contesa poi con la Germania, che è una zona bilingue, Trattato dei Pirenei, l'Artois e la Catalogna del Nord, che poi verrà chiamata Russiglione, Perpignano, Trattato di Nimega, la Franca Contea e alcuni pezzi delle Fiandre. E le ultime acquisizioni con Luigi XV, la Lorena e la Corsica nel 1768. Vediamo qualche immagine. Vabbè, questo è Francesco I, okay, di cui vi parlavo. Questa è la strage della notte di San Bartolomeo. Guardate che orrore. Enrico IV, grande re, è il più grande di tutti, che è un po' il simbolo di questa lezione, è Luigi XIV, Luigi XVI, l'ultimo re, questo faremo più avanti. Guardate i gigli di Francia, no? Ermellino e gigli di Francia. Lasciamo l'immagine di simbolo di questa Francia, che è ritratto nel 1701, Luigi XIV. Bene, adesso andiamo proprio sistematicamente. Cominciamo, ieri abbiamo cominciato dal 1603 per l'Inghilterra e ci siamo fermati al 1714, l'arrivo della dinastia dei Hannover. Hannover, Windsor sono ancora lì. Adesso prendiamo il 600 francese che inizia con il 1610, perché prima abbiamo dal 1594 Enrico IV, che in qualche modo apre già il 600 oppure chiude, pacifica la Francia dopo la guerra, una specie di guerra civile, no, tra ugonotti e cattolici, che ha caratterizzato il secondo Cinquecento. Il Seicento dunque inizia con l'assassinio, non sempre il Seicento coincide cronologicamente, no, sono Seicento in senso come significato, l'assassinio di Enrico IV, per cui arriva al trono un infante, il figlio Luigi XIII, il quale regnerà dal 1610 al 43. È piccolo e dal 1624 al 42, per 18 anni, il governo sarà portato avanti dal cardinale di Richelieu, cardinale giovanissimo, arrivato al potere nel 24 a 39 anni, il quale realizzerà, avvierà, diciamo, l'assolutismo di tipo francese che poi diventerà l'assolutismo per eccellenza, cioè, quindi un modello. L'assolutismo significa tutto il potere concentrato nel sovrano. Qui siamo esattamente al contrario di quello che spiegavo ieri. In genere comincio con la Francia e poi propongo l'Inghilterra. Quest'anno ho cominciato con l'Inghilterra e torno alla Francia. L'Inghilterra però è un'eccezione. Invece il modello francese sarà imitato un po' poi da tutti nel Settecento. 24-42, sto dicendo degli anni 1000, sono gli anni del dominio del cardinale Richelieu. E Richelieu muore un anno prima di Luigi XIII, il quale muore nel 43. Va al potere un giovanissimo Luigi XIV, che era nato nel 30-39, quindi era un bambinetto in sostanza. E Luigi XIV avrà un regno lunghissimo che va dal 43 al 1715, quando muore. Arriva al potere nel 43, ma prende. Cioè, arriva al trono nel 43, ma prende il potere, poi dirige lui la cosa dal 61 al 1715. Quindi governa di fatto lui per ben 54 anni. Riassumo queste date che sono importanti e ci servono per capire bene questa Francia. Dunque, la Francia la studiamo dal 1610 al 1715. 610, 715. Ieri faccio la comparazione, abbiamo parlato dal 1603, fine dei Tudor, al 1714, fine, conclusione della fase Stuart. Qui abbiamo 115 anni compresi in due figure. Pensate un po', no? Quindi un po' come parlavo anche del Cinquecento, tra il Cinquecento segnato da due figure, padre e figlio, Carlo V e Filippo II. La Francia ha due sovrani che coprono 105 anni, quindi molto semplice da ricordare, Luigi XIII e Luigi XIV.
Professore, mi scusi, c'è un motivo per il quale Luigi XIV prende in mano il potere, diciamo,
Ah
la
sì.
situazione a 22 anni? Cioè,
Sì, in sostanza.
tardi relativamente.
Beh, prima diciamo che fino a 20 anni uno è giovane e quindi. No, semplicemente lui prende il potere perché prima aveva lasciato fare, era anche minorenne, e adesso prendete nota e poi vedrete anche nel manuale, ma vi dico, abbiamo due sovrani, abbiamo due cardinali, ecco, perché nel 61 muore il cardinale Mazarino, Mazarino con una Z, era un italiano, Mazzari, ma comunque Mazarin. Con la scomparsa di Mazarino, che gestiva in sostanza tutti gli affari, era una specie di primo ministro, non si impone un'altra figura, ma a differenza di Luigi XIII, Luigi XIV vuole lui vuole giovane. A 22 anni vuole lui essere lo Stato, quella è la sua famosa frase, lo Stato sono io, e in questi 50 anni non fa che rafforzare il potere. Ora prendiamo nota. Dunque, due re, Luigi XIII e Luigi XIV, ma il processo della costruzione della Francia centrata e assolutista è stato realizzato non tanto da Luigi XIII, che è più un re così simbolico, ma dal cardinale di Richelieu, come si scrive lo trovate sul libro, perché non faccio lo spelling, il quale teneva in mano il potere dal 24 al 42, 1624 al 42, e poi dal cardinale Mazarino, che prende il potere nel 43 perché Luigi XIV è infante, è piccolo, no? E tiene il potere fino al 61. Quando muore Mazarino, terza figura è Luigi XIV, re Sole. Ancora una volta faccio un riepilogo, quindi due sovrani come simbolo, no? Perché ogni epoca la denominiamo soprattutto quando i re vivono per diversi anni, per diversi decenni, quindi Luigi XIII, Luigi XIV. C'è anche lo stile architettonico e dei mobili, un Luigi XIV non è un Luigi XIII, un Luigi XVI non è, e così via, sono dei periodi. Luigi XIII è primo 600, Luigi XIV è secondo 600. Muore nel 1715, quindi approda al 700, apre il 700 e chiude in quegli ultimi 15 anni. Questo per quanto riguarda i sovrani. Per quanto riguarda le figure importanti storiche che trasformano la Francia, allora abbiamo due cardinali, una specie di primo ministro, no? Richelieu, Mazarino, e con la scomparsa di Mazarino abbiamo Luigi XIV che prende, che concentra più che prende, aveva già il potere in mano, concentra in sé il potere. Allora, Luigi XIII, lui come persona non è che ha lasciato dei segni e non lo ricordiamo. Dobbiamo ricordare una data. Allora, lui arriva al trono nel 1610. Sono anni in cui già si pensava a un accentramento dello Stato, quindi questo assolutismo è un processo normale, perché è anche normale nel senso che è inteso come una cosa scontata, che l'alternativa era uno Stato caotico. Di principi che obbediscono e non obbediscono, quindi c'era l'esempio tutto sommato della deflagrazione del Sacro Romano Impero, tormentato da questo scontro tra cattolici e protestanti, anche se dietro c'erano gli Asburgo, poi l'esperienza delle guerre tra cattolici e ugonotti nel Cinquecento ha dimostrato che l'unica risposta è un rafforzamento del sovrano. Poi questi stati diventano sempre più impegnati nel confronto tra di loro su un piano internazionale. Per fare il confronto ci vogliono degli eserciti, per avere gli eserciti ci vogliono denari, quindi ci vuole un fisco. Il fisco oggi mantiene lo Stato, ma lo Stato dà in cambio tutta una serie di servizi, dalla sanità alla scuola, alla sicurezza, alla giustizia. Lo Stato d'antico regime prelevava i soldi per due cose, per l'esercito e per la corte. La giustizia era organizzata a livello locale, la giustizia verrà ristrutturata proprio nello Stato assoluto, quindi la giustizia passerà gradualmente e definitivamente in mano dello Stato. Non era così scontato, quindi gli ospedali e le scuole erano tutte cose private, per i poveri c'erano gli ordini per i ricchi c'erano i precettori, no? Questa è. Vediamo se finiremo in futuro di nuovo in questa situazione con i ricchi che avranno dei precettori e i poveri che avranno la lezione online con me. Speriamo di no. Quindi, allora, quindi è una tendenza, non c'è il senso del progresso, come sarà nell'Ottocento, ma c'è la sensazione che questa è la strada da battere. Ricordiamo la data, a parte quel 1610, del 1614, l'ultima convocazione degli stati generali. Gli stati generali, questa è una specie di parlamento, no? In Francia il parlamento è all'epoca, non oggi, all'epoca il parlamento era parlamento, cioè il luogo dove si parla era una specie di tribunale. Quindi invece il luogo dove vengono convocati i ceti, i nobili, il clero e il popolo, erano chiamati stati generali. Ogni tanto anche nella nostra realtà politica italiana si dice facciamo gli stati generali, beh insomma gli stati generali ricordano un'epoca in cui era il re che comandava e gli altri ascoltavano, questo è il concetto di stati generali. Gli stati generali saranno convocati nel 1614, poi non più, un po' perché il re era piccolo, perché c'era sempre qualcosa di impegnativo, e questo è significativo. Gli stati generali dal 1614 al 1789. Verranno convocati nel 1789 e questa convocazione porterà alla rivoluzione francese. Saranno voluti dai nobili e poi la situazione è sfuggita di mano, la studieremo più avanti, quando arriveremo alla fine del Settecento, però da notare che gli inglesi hanno una Camera dei Lord, hanno un Parlamento, ancora dal Medioevo. Certo, è un po' come le diete austriache, ma a differenza delle diete austriache che sono solo, come dire, delle adunanze, cioè dei momenti di ritrovo dei nobili, i quali hanno il momento più alto quando devono più che altro confermare l'Asburgo di turno, e chi deve decidere in genere anche, come dire, sovvenzionato, il Parlamento inglese, no, abbiamo visto ieri, da questo punto di vista, proprio perché è un paese che si era lanciato negli oceani, ha bisogno di una struttura condivisa del potere, quindi non solo il re. Ecco, la Francia è completamente diversa. La Francia, da Luigi XIII a Luigi XVI, ecco, si fa presto a ricordare i re, no? Quindi il 600 è 13 e 14 e il 700 è 15 e 16. Basta. Poi nell'89 crolla tutto e nel 92, 1792, nasce la prima Repubblica francese. Attualmente è in piedi la quinta Repubblica, ma la prima nasce nel 1792 col nome Convenzione. E quindi la monarchia finisce in quel 92 e i francesi sono ben contenti che non ci sia la monarchia, hanno questa tradizione repubblicana che si è fatta anche, ha fatto proprio anche l'Italia. Quindi, ma cosa voglio dire? Dal 1614 al 1789 sono ben 175, sì, 175 anni in cui una struttura rappresentativa, perché questi sono gli stati generali, non li hanno convocati, non sono stati convocati. Praticamente c'è il potere assoluto, questo vuol dire, no, cioè un potere che non è condiviso con nessuno, ma è un potere assoluto. E il potere assoluto di cui vedete questo signore, il simbolo, lui diceva: io sono l'assoluto garante delle membra della società, dei ceti, dei tre stati, perché l'antico regime, questo è un termine che si usa per il mondo che precede la rivoluzione francese, cioè un regime antico, mondo precedente al 1789, che può essere precedente nel senso di 700, ma poi possiamo usarlo anche per il periodo complessivo, soprattutto in Francia per il 600-700, l'Ancien Régime, l'antico regime, il mondo che precede. Questo mondo che precede e deriva dal Medioevo ha solo tre ceti, e il ceto è tutto. Quando nasci, soprattutto in due ceti, o nasci o nobile o non nobile, difficilmente da non nobile diventi nobile, però comunque tutti vorrebbero riessere nobili, anche i borghesi che hanno tanti soldi, alla fine magari combinano qualche matrimonio, insomma la nobiltà è espressione di qualcosa di superiore. Il terzo stato è l'insieme dei borghesi, del popolo e dei contadini. I contadini, i paysans, sono gli abitanti delle campagne, e vivono nei villaggi, nelle città c'è il popolo, come in Italia, e c'è la borghesia. Nelle campagne, nei grandi feudi, nei grandi possessi, ci sta la nobiltà, che può essere piccola, media e grande, a seconda dei titoli. Il secondo stato è il clero. Ecco, il clero era l'unico, era un corpo intermedio, nel quale entrano sia i figli dei nobili, non figli primogeniti, ma secondogenito, o terzogeniti, oppure un paio di figlie vengono usate per i matrimoni combinati, le altre finiscono a farle suore, con tanto di dote e anche vita, con un alto livello, diciamo, di qualità nei conventi per le suore ricche, e in questo secondo stato convergono anche gli umili. In sostanza, il clero è il luogo d'incontro dei nobili e degli umili in virtù della funzione ecclesiastica, oppure quella degli ordini. Quando il re convoca gli stati generali sono quindi è la riunione di rappresentanza di questi tre stati. Il primo stato sono i nobili, e sono vestiti così, come in modo sgargiante. Vedete, questo è un dipinto del 701, lo stile barocco, e non dovete pensare che poi la gente normale era vestita così. Tutto quello che vedete, dai capelli, che era una parrucca, al vestito, tutto era sgargiante e era all'altezza del re del più grande regno della cristianità, del più grande e più forte regno della cristianità. Tutto è studiato, tutto è mirato, anche la spada così, quasi da Carlo Magno, no? Quindi, non dovete pensare che gli altri erano vestiti tutti così, insomma, questo è lo stile della nobiltà. Il clero era vestito in modo sobrio, scuro, nero, oppure viola i vescovi e rosso il cardinale, e invece il popolo era vestito alla maniera del popolo, assolutamente non in modo così eclatante, proprio la differenza, non, lo stile barocco era di questi nobili. Il sovrano dice di sé: io sono l'assoluto garante, no? Questo è. Allora, assolutismo vuol dire che il potere è assoluto, che quindi non ha concorrenza, non c'è una controparte. In effetti, in Francia non c'è possibilità di dialogare col sovrano nel momento degli stati generali. Gli stati generali esistono sulla carta, ma per poter essere devono essere convocati dal sovrano, non vengono convocati per 175 anni. Diverso è la situazione dell'Inghilterra, anche lì il Parlamento può essere convocato. Difatti ci sono alcuni passaggi tutt'oggi che ricordano questa prassi. La lettera della regina al Parlamento, la regina può sciogliere il Parlamento, naturalmente oggi d'accordo col primo ministro, però il Parlamento è alla fine, come abbiamo visto ieri, quello che vince. Quindi abbiamo un modello francese che è considerato da tutti il migliore, tutti chi ha il potere e chi ha il potere i nobili. Il modello inglese, che si sviluppa per conto proprio, di cui vi ho spiegato ieri, verrà apprezzato nel Settecento. Il Settecento è un altro secolo, è l'ultimo secolo dell'antico regime, in cui si profilano tante novità, si va verso una cultura laica, illuminista, e in questo passaggio i nobili partecipano, non pensano minimamente di rinunciare alle loro prerogative, ma è un secolo che, come dire, c'è la coscienza che si va verso qualcosa di diverso, difatti verso un 800 che sarà l'idea del progresso, e la nobiltà capisce che con l'assolutismo, soprattutto con Luigi XVI, c'è questo malessere, cioè non si poteva più andare avanti. L'assolutismo diventa assolutismo illuminato nei paesi dell'Europa centrale, sotto gli Asburgo e in Russia, e con Caterina II, la grande zarina, e in Prussia con Federico II, re di Prussia. Cosa vuol dire assolutismo illuminato? È un assolutismo che rimane tale, cioè non ci sono concorrenze politiche, non c'è la condivisione del potere, ma il sovrano non aspetta che le cose cambino, quindi si pensa di abolire la servitù della greba, si vuole dare istruzione, si organizza lo Stato anche con la tolleranza verso chi non ha la stessa fede, quindi vengono applicati i precetti elaborati dall'illuminismo, che è una grande stagione culturale che apre la nostra contemporaneità, la nostra modernità. Noi tutti ragioniamo in termini illuministici. Illuministico vuol dire laico, libero da precetti religiosi, che crede nella ragione e crede anche nella scienza. Quindi assolutismo e poi assolutismo illuminato dal 1750, grosso modo. Assolutismo avviato in Francia, le idee ce le aveva Enrico IV, ma non ce l'ha fatta perché è stato ammazzato. Avviato dunque da Richelieu, avviato da Mazzarino e poi realizzato nei 50 anni da Luigi XIV, Re Sole. Perché Re Sole? Perché come il sole illumina tutti i giorni la vita di tutti sulla terra, così il Re Sole illumina con la sua grandezza la vita della Francia. Allora, questo vi ho spiegato, questa è la caratteristica di fondo, no? Adesso vediamo i passaggi, le date, gli avvenimenti che ci interessano. Allora, vi ho detto.
Professore, scusi, professore, una domanda. Però è vero che il re non metteva becco, comunque non si mischiava per quanto riguarda i commerci, pur avendo questo potere, su quanto riguardava il commercio, lui lasciava liberi, è giusto? Ricordo bene?
No, adesso no, perché abbiamo il colbertismo che è il suo ministro. No, non c'è liberismo di libero scambio, anzi, proprio con questo, con il Re Sole e col ministro Colbert abbiamo un'azione volta a sviluppare l'economia importante per lo Stato. Io qua sul mio tavolo ho un calamaio in cristallo Baccarat. Me l'ha trovato un mio amico, ha 3 kg di peso, un cristallo pesantissimo, è un fountain pen. No, 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 cosa ho detto? Fountain pen è la stilografica. Vabbè, adesso. Comunque, un calamaio, perché lo dico? È del 1860, e il Baccarat è la manifattura dei cristalli reali, cioè era voluta da Colbert. Le porcellane di Serres, è la manifattura di Stato che fa le porcellane. Il cristallo, le porcellane sono i prodotti della manifattura dell'antico regime. Con Colbert a Marsiglia viene avviata la manifattura e poi l'industria dei saponi, ma voluta dallo Stato. Quindi non dico che c'è il protezionismo, ma c'è un'attenzione per sviluppare un'economia su scala del regno, qualcosa che poi è rimasta in Francia. Tutt'oggi io credo che la Renault abbia una partecipazione dello Stato, la fabbrica di automobili era così. Cioè, l'idea è che un regno non debba importare da fuori. Quindi, di fatto, Colbert impone dei dazi, cioè per i prodotti che vengono da fuori dalla Francia, e in tal modo promuove la manifattura francese. L'assolutismo è molto attento allo Stato, quindi è il primo statalismo questo. Noi vediamo sempre Versailles, vediamo questo signore, e in verità lui ha fatto grande la Francia, è lui che ha fatto grande la Francia, che ha dato le basi. La Francia fino a Luigi XIV è un grande paese perché ha molti abitanti. Grande anche territorialmente, anche oggi, insomma, 560.000 chilometri, l'Italia ne ha 300.000, quindi più grande della Francia c'è la Spagna, ma non è la stessa cosa, 500.000 chilometri. L'Inghilterra, se non avesse la Gran Bretagna, sarebbe solo 110.000, quindi la Francia nell'Hexagon è grande come 5 Inghilterra, quindi non, era considerata da tutti nell'età moderna come il regno più grande, e lui la farà grande sul piano culturale, sul piano economico, e ha tentato anche sul piano politico, ma ha fatto diverse guerre. Ma come abbiamo visto già prima, ma pochi ingrandimenti. Ora andiamo con ordine, 1600, alcune date da mettere in testa, da ricordare. Il 1614, dunque ultima convocazione degli Stati Generali, poi dal 24 al 42 il dominio del cardinale di Richelieu, è un ministro, oggi diremo primo ministro. Combatte l'opposizione dell'alta nobiltà, combatte anche i privilegi politici di questa minoranza, ma era una minoranza benestante, ricca, quello degli Ugonotti, dei Calvinisti. C'è l'ultima piazza forte, La Rochelle, viene espugnata nel 1628. La Rochelle è una città in riva all'oceano e praticamente era rimasta come come un enclave ugonota extraterritoriale, rivendicava il suo essere ugonotto. Richelieu la espugna, cioè la fa rientrare nel corpo del regno. Quindi gli ugonotti, che erano stati tollerati, no, perché era anche lui un ugonotto, da Enrico IV, subiscono questi duri colpi con Richelieu. Poi abbiamo il potenziamento dell'esercito, ma soprattutto abbiamo la creazione di un'amministrazione di tipo provinciale, però con personaggi voluti dall'altro. Sono i governatori scelti, i governatori che erano scelti tra la nobiltà, adesso sono soppiantati dagli intendenti che sono scelti dal re, ovvero sono scelti da Richelieu. Qualcuno avrà visto quei film, i vari film che ci sono sui tre moschettieri, in base al romanzo di Alexandre Dumas, e Richelieu è sempre dipinto come un uomo che vuole il potere, un uomo che è sempre lì a fare qualche complotto. In verità Richelieu ha gettato le basi di alcuni elementi stabili per la Francia. La figura dell'intendant, dell'intendente, poi con Napoleone si trasformerà nella figura del prefetto, e anche e l'Italia ha questo modello di tipo francese. Anche l'Italia tutt'oggi ha il prefetto, c'è la prefettura. A cosa serve il prefetto? Il prefetto è in ogni provincia il rappresentante dello Stato centrale. Una volta in prefettura si va per ottenere la cittadinanza, quindi diciamo che lo Stato sul piano territoriale. Poi il prefetto entra in azione quando ci sono situazioni estreme, se ci fosse penso un'alluvione, quindi situazioni estreme in cui accanto al presidente di provincia, che ormai non conta più granché, o accanto ai sindaci, il prefetto è quello che gestisce le situazioni d'emergenza. Il prefetto è l'emanazione, il sindaco lo eleggiamo noi, no? La provincia non si capisce, non mi ricordo più a che punto siamo arrivati, però sempre conta di meno. Poi abbiamo la regione che eleggiamo noi, e la regione ha tutta una serie di mansioni, ma diciamo che quello, il primo potere più diretto che eleggiamo noi è il sindaco. Tra il sindaco e la regione, e comunque tra il sindaco e lo Stato, c'è la figura del prefetto. È una figura di tipo napoleonico, ma Napoleone non ha fatto niente altro che aggiornare la figura dell'intendante, che è una figura voluta da Richelieu, ed è il modello centrale francese. L'Italia, quando vuole essere centrale, si rifà al modello francese. Non riesce a riformare Richelieu la pratica di comprare le cariche pubbliche, cioè un nobile poteva comprare per il figlio una carica pubblica, cioè quella di essere un giudice, si pagava. Sapete che a volte si vede negli Stati Uniti d'America, si elegge il giudice, no? Cioè, c'è la corsa, ci sono elezioni, e quindi è un potere, è il terzo potere, si elegge il presidente, si eleggono i deputati, ed è normale eleggere il giudice, cosa che in Italia non avviene, perché in Italia ha la magistratura, che è un corpo a sé molto potente, come capite e vedete, e noi non possiamo entrare come cittadini in merito alla magistratura, ma la magistratura ci può giudicare, può fare quello che vuole, quindi in base alle norme. Ebbene, nell'Ancien Régime il potere giudiziario era, come dire, solo gestito da parte dell'autorità sovrana, poi in verità le cariche erano vendute. Erano vendute, perché la giustizia non è ancora sotto, finita sotto il controllo dello Stato. Richelieu l'avrebbe voluto fare, ma non ce l'ha fatta, così come non è riuscito a ristrutturare, cambiare i parlamenti, che sono degli organismi di giustizia locali. Cosa vuole il suddito? Perché sono sudditi. Il suddito vuole la garanzia della giustizia, quindi la giustizia è data dai ceti più alti. Una cosa che rimane dell'inizio del processo della grandezza culturale della Francia è la fondazione nel 1635 dell'Académie française, dell'Accademia francese. L'Académie française per l'incremento delle arti e delle scienze. Oggi, tutt'oggi esiste questa Accademia, Académie française, si trova all'interno dell'Institut de France, che è anch'esso un'accademia, voluto da Napoleone, ma dentro questo involucro dell'Institut de France, il cuore è l'Accademia di Francia, dove solo i più grandi entrano. Più grandi chi? I più grandi scrittori, uomini studiosi, storici, scienziati, eccetera. L'Académie de France, l'Académie française, ha il compito anche di tutelare la lingua e la cultura francese. Questo è fortemente radicato nella cultura francese. Chi entra dentro diventa immortale, è una specie di Parlamento, il colore dominante è verde, e ciascun accademico ha un seggio, cioè una poltrona, fauteuil, e ogni poltrona ha un numero, e man mano che muore, in genere sono accademici anziani, quando muoiono si libera questa fauteuil e quindi viene eletto un altro membro. Di ciascuna poltrona si sa la storia di tutti quelli che ci sono stati dal 1635. Questo è l'Accademia, ci tengo a spiegare perché anch'io sono un accademico nel mio piccolo, sono un accademico veneto e abbiamo l'Istituto Veneto a Venezia, nessuno conosce cos'è perché viviamo in una società non attenta a questi valori, però tutti i francesi sanno cos'è l'Académie française. L'Académie française è una specie di terza camera, è una specie di parlamento culturale, no? Come c'è il Parlamento, il Senato, così c'è, qui c'è questa Accademia, dove appunto vanno i benemeriti e sono, come dire, un riferimento alla cultura. Ecco, Richelieu ha lasciato l'Accademia, quindi l'Accademia, l'Italia è il paese delle accademie, ma sono accademie private, anche i Lincei nascono nel 1601, ma è un'iniziativa privata. A Padova c'è l'Accademia Galileiana, di cui anch'io sono membro, era stata fondata tra l'altro da Galileo Galilei, ma è andata avanti con delle riunioni tra gente colta a livello privato, solo nel 1782 nel Palazzo dei Canalesi, come vi ho già detto, è stata situata questa Accademia della Repubblica di Venezia, poi è rimasta, oggi si chiama Accademia Galileiana. L'Accademia è, come dire, il perno della cultura e lo Stato assoluto ci tiene a questo. Quindi questo è il primo passo di vari passi che portano a una strutturazione della cultura francese. Non basta un artista, non basta uno scrittore, ci vuole anche lo Stato. Lo Stato, gli accademici ottengono una prebenda, in sostanza, come una specie di pensione. Non è un lusso, però è una garanzia, e soprattutto è il segno che il regno, lo Stato, si interessa, no, dei benemeriti, come si dice, delle lettere e delle scienze. Quindi abbiamo le accademie, intese come anche l'Arcadia a Roma, sono dei consessi privati. Invece la prima accademia di Stato è voluta da Richelieu, e questo viene riconosciuto in tutto il mondo, perché tutti i paesi hanno poi le accademie nazionali. L'Italia ha più accademie, e quella dei Lincei è la più prestigiosa, è la numero uno. Nel Veneto abbiamo un'accademia erede di Venezia, voluta da Napoleone, quando c'era il Regno d'Italia, voluto da Napoleone nel 1809, ha creato l'Istituto Lombardo e l'Istituto Veneto. Si chiama Istituto Veneto, solo che in Italia ci sono istituti per ogni cosa, quindi non si capisce che istituto è. In verità il modello è l'Institut de France, l'Istituto di Francia. L'Istituto di Francia è l'Accademia, no? È voluto da Napoleone. Non è parallela all'Accademia di Richelieu, ma l'Accademia è il cuore dell'Istituto. Poi l'Istituto ha una suddivisione a seconda delle specificità, l'Institut de France per la scienza, per le lettere, per altre cose, e poi, come dire, l'apice della piramide dentro l'Institut de France e l'Académie française, 1635. Altra cosa da sapere: nel 35 l'Accademia francese, ma è anche l'anno in cui Richelieu decide di intervenire nella guerra dei 30 anni. Muore nel 42, il risultato della guerra dei 30 anni viene portato avanti dal cardinale Mazzarino, di origine italiana. Molti erano gli italiani che hanno contribuito proprio a creare la Francia francese. Con Mazzarino si conclude la guerra dei 30 anni, ma continua il conflitto con la Spagna, che finisce nel 1659 con la pace dei Pirenei. La pace dei Pirenei porta alla Francia quel pezzo di Catalogna, cioè l'ultima zona a sud della Francia. Tra il 1648 e il 53, come vi dicevo ieri, anche la Francia vive una tensione tra i nobili e la corona, ma è Mazzarino che risolve la fronda. Fronda, come si dice, la fronda, no? Cioè, vuol dire un'azione contraria al potere sovrano, e una fronda dei nobili, partita dalla fronda, cioè da una contestazione all'interno del Parlamento, che era di Parigi, che era la Corte Suprema di Giustizia, che aveva il diritto anche di intervenire sugli editti reali. Si voleva in sostanza intervenire un po' anche i nobili francesi avevano visto cosa stava succedendo in Inghilterra, ma ecco, questo famoso Mazzarino riesce a contenere la fronda, e i nobili perdono il potere proprio. Quel 53, la chiusura della crisi, in sostanza perdono il potere, accettano la preminenza del sovrano. Questo è il grande contributo di Mazzarino, che ha sventato uno scontro o qualcosa che poteva finire male come è finito poi con l'assassinio del re in Inghilterra. Quindi Richelieu e Mazarino. A questo punto arriviamo a Luigi XIV. Ancora qualche minuto, poi vi devo salutare perché ho una riunione fra 10 minuti. Chiudo solo, poi torno. Ah sì, informazione per tutti, poi soprattutto chi è presente, quindi la lezione è in presenza in aula N di mercoledì, ma poi giovedì e venerdì andiamo di nuovo al cinema a Petrarca. Ve lo dirò ancora mercoledì, ma lo dico anche a tutti quelli che mi seguono da casa. Ora, rapidamente ancora qualche minuto su Luigi XIV. A 22 anni nel 61 assume il potere e allora si dice che tende all'egemonia sull'Europa, ma questo è il sogno, quindi Luigi XIV e poi Napoleone entrambi proiettavano la Francia come lo stato più forte d'Europa. Il progetto concreto di allargamento dei confini vedeva il Reno come confine naturale dell'esagono. Ci sono diverse guerre, rimando anche al manuale, la guerra di devoluzione contro la Spagna nel 1667. 68, sono delle guerre che sistematicamente combatte Luigi XIV in quel tentativo di appunto allargare i confini. 1672-78, guerra contro l'Olanda, quando emerge la figura di Guglielmo III d'Orange, che poi finirà che sarà nominato stadtholder a vita, poi diventerà anche re d'Inghilterra. Poi la guerra finisce nel 78 con la pace di Nimega e non cambia nulla per quanto riguarda l'Olanda, però la Francia ottiene la franca contea, quel territorio confinante con la Svizzera. Nel 1681 abbiamo l'annessione di Strasburgo, che tutt'oggi è in Francia, è stato anche sotto la Germania. C'è l'occupazione del Lussemburgo, ma viene persa. E quindi quello che più ci interesserà, ma poi parlerò più in modo anche più avanti, la guerra di successione spagnola tra il 1701 e il 1713. Allora, niente, ora che devo chiudere, vi dico solo due cose. La prossima volta parliamo di Luigi XIV, l'intervento sul piano del governo, è lui che crea il gabinetto, no? Che è il luogo dove è concentrato il potere. C'è la riforma dell'esercito, che viene organizzato, per la prima volta si stabiliscono anche delle uniformi, la riforma dell'amministrazione e abbiamo quello di cui dicevamo prima, l'economia e la finanza, con Colbert, che è il ministro delle finanze fino all'83, abbiamo il mercantilismo, detto anche il colbertismo. Imposta le imposte, il fisco, le entrate vengono utilizzate anche per promuovere le manifatture statali, manifatture, grandi aziende artigianali, no? Quindi, oppure monopoli statali. Per quanto riguarda la politica religiosa, ci sarà la revoca dell'editto di Nantes e gli ugonotti saranno saranno cacciati. E poi altre cose, tra cui la volontà ferma di Luigi XIV di creare della Francia un paese più forte sul piano culturale dell'Italia, che ancora, nonostante la debolezza politica, l'Italia era il paese delle arti e della cultura. E il sorpasso definitivo della Francia sull'Italia, che è un agglomerato di stati senza nessun significato ormai per l'Europa, avviene proprio con Luigi XIV. Bene, io vi devo salutare qui perché fra pochi minuti devo spostarmi in un'altra riunione. Vi saluto e ci vediamo la settimana prossima. Grazie.
Arrivederci.
Arrivederci, professore.
Arrivederci. Grazie, arrivederci.